In altre parole.
Buongiorno Rolla Scolari, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Nel nostro percorso attraverso e sulle leadership ci vogliamo soffermare oggi sulla leadership al femminile. E quando ci si ritrova a fare il punto sull'uguaglianza di genere, non nella rappresentanza politica, si finisce col dire che questa uguaglianza in termini numerici è lontana dall'essere raggiunta. Noi vogliamo fare oggi, su suggerimento della nostra ospite, il ragionamento inverso, sottolineando l'esistenza di una curiosa, se non altro, rappresentanza di leadership al femminile. Ecco, in che campo, in che settore, lo faccio raccontare a lei.
Sì, cioè è venuto fuori soprattutto qualche settimana fa in occasione, a metà maggio, del G7 di Taormina. Guardando bene chi era seduto al tavolo, ci si è accorti che la difesa è femminile, che su 7 ministri della difesa del G7, 4 ministri oggi sono donne. Questo succede dopo l'elezione di Macron in Francia, che ha portato poi alla nomina di un ministro della difesa donna, Sylvie Goulard. Poi c'è in Italia Roberta Pinotti, in Germania Ursula von der Leyen, e per quanto riguarda poi fuori dall'Europa, in Giappone c'è la ministra Inada. Quindi è sicuramente un altissimo numero, soprattutto per un ministero così maschile, perché nell'immaginario comune la difesa, i militari, l'esercito, certo ci sono le donne negli eserciti, ma il ministro della difesa supervisiona la questione militare. Fino al 2000, per esempio, soltanto la Finlandia aveva una donna alla difesa in Europa. Era stata nominata dopo il 1990. Due cose da dire. In realtà, non so se vi ricordate, nel 2008 aveva fatto molto scalpore quella foto della ministra Carme Chacón, ex ministro della difesa spagnolo, che è purtroppo mancata ad aprile. Lei passava in rassegna le truppe in Libano mentre era incinta, quindi era stato un grosso simbolo quella foto. E poi in realtà la Francia aveva avuto un precedente che alcuni analisti hanno definito felice, che è stato quello della ministra della difesa Michelle Alliot-Marie negli anni della guerra in Iraq, che comunque aveva lasciato, appunto, come dicevo, un buon precedente e aveva un ottimo rapporto con le truppe, con i militari. Quindi non è una cosa che nasce dal nulla.
Come spiegare, Rolla Scolari, questa difesa al femminile, se una spiegazione razionale esiste? Perché potremmo anche partire dal presupposto che non dovendo distinguere una leadership femminile da una maschile è una semplice casualità, però potremmo anche dire che, insomma, le scelte militari di un paese, se vengono fatte da una donna, potrebbero, non so io, potrebbero essere più sagge. Lei cosa ne pensa? Che opinione si è fatta?
Allora, io penso, ho parlato appunto, come dicevo, con diversi analisti in occasione del G7, ci sono varie correnti di pensiero. Sicuramente è un importante simbolismo, sicuramente è un importante passo avanti, perché comunque mettere una donna, ripeto, in un ministero come quello della difesa, che da subito è legato a un immaginario maschile, sicuramente dà un'idea di svolta, dà un'idea di cambiamento, dà un'idea di rovesciamento. Che ci sia in questo anche una strategia da parte dei governi, mettere una donna alla difesa, secondo me può essere il tentativo appunto di cercare di dare un segnale, un messaggio. Altri mi hanno fatto notare che si tratta comunque di ministeri della difesa di paesi che hanno comunque una, non dico una difesa debole perché non è vero, ma una difesa più orientata al civile, quindi al peacekeeping, alle missioni di pace. Stiamo parlando dell'Europa. Cinzia Bianco, che questa giovane analista della NATO Defense College Foundation, mi diceva, un po' l'Europa ha un po' una difesa, è Marte e Venere, un po' una difesa al femminile, perché è una difesa di protezione, non di attacco. Quindi vai a vedere Cina, Russia e Stati Uniti, che hanno comunque delle forze armate molto più importanti sia a livello numerico che del budget che gira attorno e delle missioni in cui sono coinvolte, non c'è ancora stata una donna alla difesa, però rimane sicuramente un posto molto importante. Nel caso della Francia, per esempio, è molto importante perché la Francia è attivamente presente su fronti militari aperti come quelli nel Sahel, nell'Africa, in Africa, in paesi come il Mali, il Chad, il Niger, e comunque è presente anche nelle operazioni in Medio Oriente per la Siria. Però fanno notare alcuni, in realtà il comandante in capo è il Presidente della Repubblica.
C'è da dire che Macron è stato molto attento alla rappresentanza al femminile nel suo governo.
Assolutamente, perché aveva detto metà donne è stato, poi uscendo dalla questione della difesa, ricordiamoci che il primo ministro, il politico più forte, meglio piazzato in questo momento a livello politico d'Europa, è comunque Angela Merkel. Dall'altra parte, in Gran Bretagna, c'è una donna che sta combattendo per mantenere la sua premiership, Theresa May. Comunque ci sono donne in Europa in posti molto importanti, non scordiamoci Christine Lagarde al Fondo Monetario Internazionale. Quindi comunque il soffitto di cristallo, come dicono gli americani, in molti posti è stato rotto, insomma, è stato fatto a pezzi in un certo senso. Bisogna sicuramente aumentare i numeri in posti che sono considerati magari in questo momento addirittura più strategici della difesa. Io penso per esempio ai ministeri dell'economia.
Allora, non c'è dubbio che la situazione stia migliorando, resta molto da fare. Io ho recuperato un dato, ad esempio in Gran Bretagna, citavamo Theresa May, le donne formavano solo il 4% dei parlamentari britannici, oggi sono il 30%. Eppure c'è una sorta di modello mentale, culturale, di persona al potere che ancora sembra essere maschile. Lei cosa ne pensa? Abbiamo scardinato un po' questo modello culturale.
Beh, rimane maschile soprattutto in Italia, rimane sicuramente un modello culturale maschile, nonostante aumenti il numero delle donne in posti importanti come per esempio alla difesa. Un dato che volevo ricordare per quanto riguarda le donne in posti importanti di negoziazione, visto che parlavamo prima della Merkel e di Theresa May, non scordiamoci che a capo della politica estera europea c'è una donna per la seconda volta di fila, Federica Mogherini, dopo Lady Ashton. Bene, sono stati fatti degli studi secondo i quali se al tavolo del negoziato, al tavolo delle trattative, in situazioni di negoziazioni su conflitti, i trattati o comunque gli accordi che vengono raggiunti in percentuale durano di più rispetto a quelli dove ci sono degli uomini a trattare. Questa cosa è uscita sui giornali inglesi di qualche mese fa con dei titoli abbastanza simpatici, dicevano: se volete risolvere i conflitti mettete le donne al tavolo delle trattative. Quindi può esserci effettivamente una differenza poi nel come ci si pone nella risoluzione dei conflitti. Bisognerebbe avere i numeri per fare la prova reale poi di questi studi.
Un dato interessante che ci porta alla chiusura della nostra conversazione per quest'oggi. Domani, ultimo appuntamento, sempre alle 8:18. Grazie a Rolla Scolari, a presto.
Grazie, buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.